Ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi in onda fino alle notizie delle 12.30 e anche quest'oggi il numero per scriverci durante questa puntata è 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram oppure un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, la mail per scriverci durante la puntata, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare per scriverci in altri momenti, per segnalazioni, commenti, richieste di informazioni. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, come sempre, con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi che sono molti. In chiusura risentiremo Giovanni Chiodi, la rubrica di Lirica, sentiremo Barbara Sorrentini dal Festival del Cinema di Cannes, sarà nostra ospite Gudrun Eva Minervudottir, autrice Iperborea che sarà al Salone del Libro di Torino ma oggi è qui a Milano, ci raggiungerà in studio per il suo ultimo libro Reykjavik Amore. Mentre più tardi in questa prima parte sentiremo Chiara Correndo, traduttrice e curatrice editoriale, che ci parlerà di un libro di David Wojnarowicz sul filo della lama, memorie della disintegrazione, personaggio importante, ormai scomparso, dell'universo LGBTQ+, ma insomma anche molto altro, sarà Chiara Correndo a raccontarcelo. Jan Brocken è invece altro grande autore del Nord Europa che è stato anche ospite proprio a questi microfoni, è al Salone del Libro di Torino e dunque sarà alle 15.45 di quest'oggi per presentare il suo nuovo libro edito come sempre da Iperborea, La scoperta dell'Olanda, che è anche il titolo che il Salone ha dato al programma dedicato ai Paesi Bassi, che sono il paese ospite d'onore del Salone di quest'anno. E quindi il servizio e l'intervista che Roberto Festa ha fatto a Jan Brocken. Sentiamo.
I was there with a poet, a Dutch poet, and he wrote a poem about a Norwegian
Jan Brocken ha passato la vita a perdersi. Si è perso, lo testimoniano i suoi libri, tra le anime baltiche, tra i cosacchi dell'impero zarista, nella giungla del Venezuela, tra le memorie di famiglia Java, nel viaggio di libertà di un giovane pianista che fugge dalla Russia comunista. Jan Brocken si è perso, lui, nella sua vita, viaggiando e soggiornando in tanti luoghi del mondo, dall'Asia alla Sud America, e si è perso appunto nella sua opera di scrittore, tessendo storie che viaggiano nel tempo e nello spazio.
Nearly forgotten it, but it was very, very heavy in the beginning. In 2020 I had to go to Italy.
La scoperta dell'Olanda, l'ultimo suo libro pubblicato da Iperborea con la traduzione di Claudia Cozzi, potrebbe sembrare, da questo punto di vista, un ritorno a casa di Brocken nell'Olanda dove è nato a lei da 75 anni fa, da dove è partito così spesso per i suoi viaggi e dove alla fine è tornato. Oggi Jan Brocken vive ad Amsterdam. Eppure anche la scoperta dell'Olanda, che viene presentato al Salone del Libro di Torino, è un libro in cui Brocken si perde. Si perde tra le mille storie che partono e arrivano e partono ancora da un hotel poco fuori Amsterdam.
The idea came to me during the Corona crisis. I rented a paper that said at this famous artist's hotel, Hotels founded in Volendam, was bankrupt.
L'idea di questo libro è venuta a Jan Bruegen durante la pandemia. È in quei mesi che legge su un giornale che l'hotel Spander di Volendam aveva chiuso per bancarotta. Bruegen aveva visitato per la prima volta l'hotel Spander nel 1980 insieme a un poeta olandese, Hans Tentje. Lo Spander era stato aperto nel 1881 proprio a Volendam, un villaggio di pescatori a 20 km da Amsterdam. Era stato aperto da Lendert Spander, un ragazzo di 26 anni, un commerciante, fabbricante di vele, che insieme alla moglie Altie comprò un caffè nei pressi del porto. Ci costruì un piano aggiuntivo e inaugurò appunto quello che doveva essere un luogo per artisti. Fin dall'inizio infatti Spander cominciò a invitare nel suo hotel pittori, scultori. Il suo hotel voleva essere un luogo dove gli artisti venivano a soggiornare, a lavorare negli atelier, a scambiarsi opinioni. Molti di questi artisti lasciavano in cambio dell'ospitalità un quadro, una loro opera. Al momento della chiusura, ai tempi proprio del Covid, nell'hotel, che negli anni era stato poi ampliato, c'erano oltre 1000 opere d'arte, ovunque, nelle sale, nei luoghi comuni, nelle stanze, persino nei bagni.
After Covid it was reopened and the second part of the book is that I went back
Dopo la chiusura per bancarotta e usciti dal Covid, l'hotel Spander ha riaperto. Bruegen l'ha visitato di nuovo. Ovviamente oggi è tutto molto diverso da quando gli Spander aprirono il loro hotel. Il vecchio villaggio di pescatori si è trasformato in una località di turismo di massa. Le vecchie barche sono state sostituite dagli yacht e gli abitanti, che si vestivano comunemente con i costumi tradizionali, continuano sì a farlo, ma sono appunto diventati soprattutto delle attrazioni turistiche.
Yeah, it was a dream. It was absolutely a dream. He started with a good idea.
Non aveva certo in mente di creare un posto turistico Lendert Spander, il fondatore dell'hotel. Il suo, come ci ha detto Jan Bruegen nell'intervista, era soprattutto un sogno, il sogno di una colonia delle arti, della bellezza, della creatività, libera da ogni costrizione. L'idea di creare questo luogo gli venne probabilmente dopo aver incontrato George Clausen, un artista inglese che passò da Volendam, vide Spander entrare nel porto con la sua nave, gli chiese di ritrarlo. È quell'incontro che probabilmente alimenta l'interesse di Spander per l'arte. È così che il sogno di Volendam nasce e si sviluppa. A soggiornarci ci arrivano artisti olandesi, ma anche e soprattutto artisti stranieri, francesi, inglesi, molti americani, attirati dall'atmosfera fuori del tempo di Volendam. L'Europa conosceva, tra fine 800 e inizi 900, un'industrializzazione sempre più spedita. Volendam era quindi un mondo a parte, un luogo di bellezza, di raccoglimento, dove la modernità non aveva ancora vinto. Auguste Rodin, Picasso, Kandinsky, Polsignac, Elizabeth North, grandi artisti europei e americani arrivavano in questo hotel di Volendam alla ricerca proprio di questa Arcadia, di questo esotico, un po' come andavano a Tahiti o a Bali, ma alla ricerca anche della famosa luce olandese, come quella appunto riprodotta dai grandi pittori fiamminghi. Quella luce particolare è il risultato della rifrazione del cielo nell'acqua dei canali e delle dighe. La luce, per esempio, tra gli altri, di Vermeer, il grande pittore che proprio a partire dal 1866 comincia a essere riscoperto e comincia a essere ammirato. Nell'hotel di Volendam arrivano anche molte donne artiste americane, come Elizabeth North, francesi, inglesi, austriache. Non era ancora quello dei primi anni del Novecento, un periodo in cui le donne viaggiavano facilmente da sole. La cosa valeva, ovviamente, anche per le artiste che avevano difficoltà a trovare modelli per le loro opere e per le quali era considerato in qualche modo sconveniente ritrarre figure maschili adulte nelle loro opere. A Volendam le artiste trovavano al contrario un ambiente completamente aperto dove potevano esprimersi in totale libertà.
I asked myself why he found this Wilhelmina so an absolute beauty, Mademoiselle Wilhelmina est délicieuse, he wrote.
E a Volendam arriva anche Marcel Proust, che negli anni della concezione e della recherche si reca in Olanda proprio per studiare la pittura dei fiamminghi. Proust adorava Vermeer, in particolare un dipinto, La veduta di Delft, che gli ispirò poi una scena proprio della recherche. Proust dormì una notte a Volendam e nel suo quaderno di appunti scrive: Mademoiselle Wilhelmina è délicieuse. Wilhelmina era la seconda delle tre figlie degli Spander, i proprietari dell'hotel, che secondo Jan Bruegger dovette ricordare a Proust proprio le donne delle opere di Vermeer.
And the second paintings that were the maids on the paintings of Vermeer and
E su Wilhelmina esiste tra l'altro anche un piccolo giallo. Secondo diverse testimonianze potrebbe essere proprio lei il modello per La Belle Hollandaise, il Guachil dipinto su cartone di Picasso del 1905, che raffigura un nudo femminile. Picasso arrivò a Volendam, dove soggiornò alcuni giorni, ma non all'hotel degli Spander. Comunque, secondo Jan Bruegger, La Belle Hollandaise deve essere probabilmente proprio lei, Wilhelmina, la figlia dei proprietari dell'hotel, che aveva già affascinato Proust.
I started my research with an open mind, but I was very astonished by the tolerance and the open mind of the population. At the end of the 19th century, I saw
Si potrebbe andare avanti ancora a lungo nell'intreccio di storie che fa capo a questo villaggio dell'Olanda settentrionale. Jan Bruegger ne racconta tante, molte in questo libro, con un obiettivo che però non è quello della pura memoria archeologica. La scoperta dell'Olanda, il titolo del libro per Iperborea che Bruegger presenta al Salone del Libro di Torino, è infatti sia la scoperta della luce, diciamo, che ha affascinato, ha attirato tanti artisti. La scoperta dell'Olanda è però anche la scoperta di un luogo che tra fine 800 e inizi 900 era un'oasi di tolleranza e di libertà.
The stranger was not an enemy, and that was something absolutely beautiful that I discovered.
Lo straniero non era il nemico, dice Jan Bruegger, in questa società di pescatori che considerava gli artisti in arrivo da tutto il mondo come una risorsa, come qualcosa da accogliere anche nella loro diversità. Un messaggio che in Olanda e nel resto dell'Europa si è ormai in gran parte perso e che ha fatto venire voglia a Jan Bruegger di scrivere questo libro, una nuova tappa del suo girovagare, del suo perdersi per il mondo, alla ricerca dell'umano.
Yes, I'm always traveling, I'm always researching, but what do I want to find? I'm looking for humanity, and this book is a big lesson in humanity. It's the persons are so positive in life,
Ed era Jan Bruegger che appunto presenta proprio quest'oggi alle 15.45 al Salone del Libro di Torino il suo La scoperta dell'Olanda, edito da Iperborea, al microfono di Roberto Festa. Al Salone del Libro ritorniamo tra breve con una ospite in diretta e poi ne avremo un'altra in studio dopo la pausa pubblicitaria, sempre qui a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Bentornate e bentornati. Il quotidiano culturale di Radio Popolare Cult continua con un'altra ospite che ci riporta al Salone del Libro di Torino, dove si trova, perché oggi alle 15 sarà presentato il memoir dell'artista LGBTQ+ e HIV+ David Wojnarowicz sul filo della lama, memorie della disintegrazione, edito per Miraggi Edizioni, tradotto da Chiara Correndo, che tra l'altro appunto è una professionista del mondo editoriale da molti anni. La figura al centro di questo importante esito editoriale va raccontata, e quindi proprio con Chiara Correndo ci siamo collegati. Buongiorno e benvenuta, grazie.
Buongiorno, grazie a voi dell'ospitalità.
Allora, poi ricorderemo anche i dettagli della presentazione, ma subito entriamo nel merito, perché ecco, la figura di David Michael Wojnarowicz, che è scomparso nel 92, è una figura articolata dal punto di vista artistico, estremamente interessante e complessa, sia per il suo attivismo che per la sua attività artistica. Vuole Chiara Correndo tratteggiarcela?
Sì, allora, David è un artista, come dire, relativamente poco noto in Italia, molto noto invece negli Stati Uniti. E perché poco noto? Perché era un artista estremamente difficile, che non è mai sceso a compromessi, quindi anche duro, no? Un artista che arriva da un passato di abusi, di violenze, di prostituzione. Quindi un passato duro che filtra anche all'interno di questo lavoro. Un artista che è sempre stato un outsider, quindi, come dice lui, a disagio col mondo, e racconta all'interno di questo memoir il margine, che riesce comunque a far diventare un punto di forza, cioè proprio un punto di osservazione privilegiato. Ora, questo memoir è stato pubblicato la prima volta nel 1991, quindi un anno prima della sua morte, ed è, come dire, un'opera complessa perché è un'autobiografia destrutturata, che fotografa sostanzialmente un momento anche molto duro per gli Stati Uniti e per la comunità LGBT di cui David è parte, perché parliamo di doppio mandato di Reagan, la destra religiosa al potere, taglio della spesa sociale e contestualmente un aumento delle spese militari, no? Quindi questo è il contesto storico in cui questo libro si muove. Un libro che documenta anche tutta una comunità, che è la comunità della cosiddetta Downtown New York, che è stata decimata dall'AIDS. E che però propone una nuova visione dell'arte, per cui si rompono un po' le vecchie narrazioni, si rompono i vecchi schemi e l'arte inizia a dialogare col mondo. Questi artisti, queste artiste vogliono essere viste, vogliono raccontarsi, e questo è l'obiettivo di David e di tutta la sua arte.
Ecco, il legame fra la sua produzione artistica, che è stata articolata, e il suo attivismo è molto importante anche nella comprensione del personaggio e di conseguenza nell'esito di questo memoir. La rappresentazione del desiderio omosessuale è, come appunto Chiara Correndo ci diceva, una nuova posizione, una nuova modalità anche di rappresentarsi. Ci sono però state anche tante polemiche legate anche ad episodi specifici, no? Per vicende e azioni artistiche di cui si è parlato molto.
Sì, esatto, David è sempre stato nell'occhio del ciclone per la sua arte. Lui si è trovato proprio stretto nella morsa delle cosiddette culture wars, assieme a altri artisti come Robert Mapplethorpe e Andrés Serrano. A più riprese si è trovato appunto in questo ciclone. La prima volta è stato nell'89, quando l'agenzia federale che sovvenzionava progetti artistici ritirò i fondi ad una mostra sull'AIDS a causa di un pamphlet di David all'interno del catalogo. Nel 1990 c'è stato un altro episodio interessante. La Lega Ultracattolica aveva estrapolato alcune immagini di David, di un'opera di David a contenuto sessuale, facendo circolare questo volantino polemico e dicendo: le vostre tasse finanziano questo abominio. Ecco, David ha citato in giudizio questa associazione per violazione del diritto d'autore e diffamazione vincendo, e questo è stato appunto 2 anni prima di morire, quindi lui era già molto stanco e anche ammalato. E l'ultima volta è stata nel 2010, quindi anche relativamente recente, nel contesto di una mostra proprio sulla rappresentazione del desiderio omosessuale. In questa mostra figurava un estratto di 11 secondi di un corto di David, che era un corto molto più ampio, molto più complesso. In questi secondi vediamo alcune formiche che camminano su un crocifisso, e questo ovviamente ha suscitato tutte le proteste degli ultracattolici. Pertanto questo estratto è stato tolto dalla mostra e non è stato reintegrato, nonostante le proteste nazionali e internazionali che poi ci sono state. Quindi David faceva parlare di sé e riesce ancora a far parlare di sé, no?
Eh sì, diciamo che siamo in qualche modo rientrati in un'epoca simile a quella in cui lui operava poco prima di scomparire, un'epoca in cui un conservatorismo violento sembra all'ordine del giorno, e quindi mi sembra quanto mai opportuno ritrovare il suo memoir, la sua figura e il suo attivismo. Una domanda diretta, Chiara Correndo: il linguaggio di questo memoir, da chi l'ha tradotto, e quindi con un compito non semplice, possiamo descriverlo in qualche maniera? Perché così efficace?
Guarda, è un memoir estremamente complesso anche dal punto di vista linguistico, cioè le sfide traduttive sono state tante, perché David è figlio, come dire, della Beat Generation, quindi ritroviamo tutte le suggestioni linguistiche, ad esempio, di Burroughs e di Kerouac, ma lui era anche un performer, era bravissimo ad esempio nello spoken word, quindi lui adotta in certi passaggi un periodare anche molto ritmico ed estremamente musicale, che andava reso, o meglio, ho voluto nella traduzione conservare questa sua attenzione per la musicalità, e questo è un altro aspetto. Ci sono, come dire, passaggi più politici, passaggi più onirici, anche questo è stato molto difficile, questi passaggi sono stati molto difficili da rendere. Perché lui utilizza ad esempio la dimensione del sogno come strumento narrativo, e anche qua andava compreso e contestualizzato. Un altro elemento interessante, ad esempio, è che lui rinuncia completamente a virgole, maiuscole, minuscole, c'è una anarchia linguistica da quel punto di vista, anche quello ha voluto conservarla, perché se leggiamo ad esempio I ragazzi selvaggi di Burroughs, vediamo che c'è questo tipo di anarchia linguistica, che rimanda anche un po' all'idea di David di sovvertire i codici del potere, in questo caso sovvertire i codici del linguaggio, per cui c'è stato anche proprio una ricerca, uno studio profondo sulle sue ispirazioni letterarie e quello che lui cercava di comunicare attraverso la sovversione appunto del linguaggio.
Beh, mi sembra tanto, tanto importante, e quindi intanto grazie per un lavoro così complesso, articolato e prezioso, Chiara Correndo, oltre al fatto di avercelo raccontato. E allora io ricordo che abbiamo parlato di Sul filo della lama, Memorie della disintegrazione, Miraggi Edizioni, il memoir in questa nuova edizione, nuova traduzione di David Weinarowitz, che sarà presentato con un incontro proprio quest'oggi all'Ingotto alle ore 15. Chiara Correndo ne parlerà con Mia Caielli, con Marco Pustianaz e Antonio Vercellone. Grazie davvero di essere stata con noi. Un grande piacere. Risentirci e buon lavoro.
Grazie, a presto.
A presto.
There is no point testing you before.
il momento della pubblicità, ma non smettete di ascoltarci, perché fra poco ci raggiungerà in studio un'altra importante autrice che sarà a sua volta ospite al Salone del Libro di Torino. A fra poco. Quando i tarassachi diventano soffioni mi sento sempre molto triste. La trovo una trasformazione che fa troppo autunno per l'inizio dell'estate e la prendo sul personale, come se fossi io a ingrigire prima del tempo. Quelle soffici nuvolette di semi mi fanno pensare alle generazioni passate, la mamma, la nonna, la bisnonna, per quanto nessuna di loro abbia mai avuto i capelli bianchi. La mamma e la bisnonna sono morte prima di avere davvero i capelli grigi e la nonna ha prolungato lo splendore della giovinezza tingendoseli. Da bambina ed adolescente, quando ogni anno l'arrivo dei soffioni mi coglieva di sorpresa, provavo un dolore sproporzionato. Un'estate appena iniziata non dovrebbe già mostrare i segni della fine. Stéphane sostiene che un inizio non sia altro che una fine che sta maturando, il che ovviamente è vero. Ma a volte penso che il finale potrebbe anche restare sospeso un po' più a lungo. Questo è l'incipit del libro Reykjavik Amore, questo è il titolo in italiano, di Gudrun Efa Minervudottir, edito per Iperborea e ospite sabato prossimo, poi vedremo i dettagli, al Salone del Libro di Torino anche a Novara proprio in questo periodo. È un'autrice che è già venuta a trovarci in studio e oggi è tornata, per cui le diamo il benvenuto. Welcome back.
Thank you.
Thanks for being with us. Thank you so much.
It's great to be back in Milan and in Radio Popolare.
Yes, now you know Radio Popolare and you will know it forever, like all the people that come here.
Back every year from now on.
Yes, ha detto insomma che verrà tutti gli anni, perché ormai, insomma, come avete sentito, ha imparato a conoscere la nostra radio. Five women, cinque donne. Different ages, different problems, but sometimes same problems in a certain way. Five different paths that are a way to think about their lives, their relationships in a sentimental way, but also in a more general human way. Mm-hmm. But the sixth character is Reykjavik.
Yes, I think. Right. I never thought about it like that, but I agree.
I'll just translate the question, and then if you want to share some of your thoughts about this, about Reykjavik in relation with the five characters. Si tratta di un libro molto bello anche questa volta, insomma è molto famoso anche da noi ormai, Gudrun Minervudottir, ma... cinque donne di età diverse che hanno un vissuto ovviamente diverso, ma hanno molte cose in comune. Allora il libro ovviamente ci racconta dei loro sentimenti, delle loro relazioni, ma io penso che il sesto personaggio sia Reykjavik, e del resto questa è una cosa forse anche dichiarata. So it's a kind of love declaration in your own personal style to this city, which is changing a lot, like many cities in the world.
Yes. Absolutely. I never thought about it like that, but when you put it in the title, like Italian publisher did, it really draws it forth that Reykjavik is the stage, and that all the women are moving around the same, you know, same streets and same city center that you can recognize again and again in different stories.
Sì, dice, non ci avevo mai pensato, anche perché è in italiano che Reykjavik appare nel titolo, e questa è stata un'intuizione, secondo noi, e secondo l'autrice, è importante, perché queste donne si muovono all'interno dello stesso contesto urbano, quindi attraversano le stesse strade, gli stessi luoghi, ma ovviamente con animi diversi, sensazioni diverse ed esperienze personali diverse. Let's come to the five women. Each one of them has a series of secrets. Each one of them has somehow high hopes.
Yeah.
But their attitude towards them, according to the fact that they are different ages and different times, are very different. What has changed from the first to the last one? Just introduce them to us.
Yes. many people in Iceland, they thought it was kind of the same woman in different ages. Mm. And that they were all me, in a sense. But that, to me, just told me that the fiction was working, that people were really believing in it, because these stories are entirely fictional, like not autobiographical at all. But to me, all of these women are wildly different. They look different, and they act different, and they all have hopes and fears, but they have different hopes and fears. But of course, what ties it all together is maybe the tone of the stories. And so even though the characters are different, they all have they are seen through the same filter, you might say.
Of course. Beh, insomma, ci sono molte persone in Islanda che quando hanno letto il libro pensavano che in realtà si trattasse della stessa donna, cioè io, declinata in varie maniere. In realtà no, in realtà questo mi ha semplicemente confermato che la mia storia di fiction, di finzione, stava funzionando, perché questa è una storia, sono delle storie interamente di finzione, non c'è nulla di autobiografico. Le donne sono molto diverse, hanno diverse speranze, hanno diverse paure, hanno diversi sentimenti, vivono delle storie differenti, e quindi sono personaggi che sono stati pensati diversi, eppure sono visti attraverso lo stesso filtro, che è ovviamente quello della mia scrittura, della mia fiction. So we will name them because it's important to see one of them, and I ask you to do something which our amount of time gives us permission to do.
Okay.
Associate one quality, one adjective to each one of them. It's a very difficult thing for a writer, but it helps us to see what was the filter you were talking about. Ho chiesto a Gudrun di associare un aggettivo, una parola, a word, a ciascuno dei personaggi che io adesso nominerò, perché è una cosa difficilissima per uno scrittore, ma ci aiuta a capire quel filtro di cui lei parlava, che è quello che in qualche modo a volte spinge il lettore a domandarsi se è la stessa donna declinata in modi diversi a parlare. Gudridur, she has a difficult family, she has but it's actually a very fond family, a family where people love each other.
Yeah.
So what word would you associate to this character?
Some kind of freedom.
Freedom, which is an important word.
Yeah, I think that's an important word in her family, at least. But then she starts seeing a man and living with a man who is from a different family, kind of more bourgeois.
Yeah.
Right? And so maybe she clips her wings a little bit in return for respectability, but not really. You can sense that it doesn't go deep. Her wings are there, her freedom is there, and she can't help it,
yeah,
because she is from that family that kind of identifies with that.
Allora, Gudrydur l'associo alla parola libertà perché la sua famiglia è decisamente una famiglia che le ha dato, le ha consentito molta libertà, però in cambio di una certa rispettabilità e dell'amore per un uomo borghese, in qualche maniera si taglia un po' le ali, ma in realtà sotto la cenere cova sempre quello spirito di libertà che la caratterizza. The second character, Hildigunur, who actually has this incredible fascination for this missionary man, this American missionary man that she meets by chance.
Yeah.
So what world would we associate to her?
I don't know if I can think of one word. Maybe you can help me. But I think she is in the business of keeping her romantic connection with her husband alive by going out and fetching something that will
bring back some energy.
Yes, like new energy and ignite his interest and maybe shock him a little bit. So she goes to a Mormon mass to do that. I think that's what she's doing.
Non riesco a trovare una parola precisa, ma diciamo che lei sta cercando di salvare il suo matrimonio introducendoci della nuova energia attraverso, insomma, questa deviazione da un percorso, e per questo va addirittura ad assistere a una messa mormone. Quindi questo è il suo intento. Johanna, another love story. She loves very much another important character, Jonas, but at the same time she is fascinated by a guilty feeling towards the uncle of one of her friends.
Yes.
So what is that character? What does it mean? What word would we use to describe her?
Insanity. I think, in my opinion, what happens to her is that she contracts insanity from her love interest that is not her husband or boyfriend, which is incredibly kind and sexy and all that you would want in a man. She meets some weirdo that is quite insane, and it's as if it's contagious.
Yeah.
She
loses somehow her mind in a certain
sense. She loses her mind for a while, but then it's like she might lose everything. But in another story, you see her again.
Yes.
A few years later, so with Jonas, with her beautiful husband. So we know, the reader gets to know that she didn't lose everything. She just came really close.
Allora, associerei la parola follia a Johanna, perché appunto questo suo amore assurdo, insomma, per qualcuno che di fatto è disturbato, ha un disagio, nonostante lei abbia questo marito, Jonas, perfetto, tutto quello che si può volere in un uomo, rischia di portarla completamente fuori, di farla davvero uscire completamente dalle righe. Ma poi la rincontriamo in un'altra storia e scopriamo che è di nuovo con Jonas, e quindi capiamo che non ha proprio perso tutto, ha rischiato di farlo. Maga is actually a figure that brings us to reflect to how short life is.
Yes. Oh, that's my favorite story in the book, actually. The House of the Dead. Is that the title also in Italian?
Yeah.
Yes. I'm very fond of Magga. Magga and Soti, they were just people. While I was writing the story about them, I was almost in tears because I wanted it to be longer. I wished it was a novel. But it came as a short story, and it's definitely one of my favorite things that I have ever written, because I love them so much. Magga and Soti, the strange couple that hang out in this seedy bar, they are just such wonderful people and great company.
Allora, in realtà questa è la storia che mi interessa di più, perché Magga e Soti, questa strana coppia che, come avete sentito, gira per i bar della città. Magga è rassegnata alla fine della sua esistenza per una malattia terminale in realtà ha rappresentato per me un attraversamento di una parte della vita e di una particolare poetica che fa sì che questi due personaggi siano per me una grande compagnia, cioè è divertente stare con loro, sembra impossibile, ma appunto leggendo il libro lo si comprende. And there's Sarah. I don't know if I pronounce it well.
Oh yeah.
Yes, Sarah actually finds love at the end of her story, exactly. But I won't reveal with whom she finds love.
Okay.
Men have treated her very badly.
Yeah.
So actually, her hope is in women. So I ask you, what word can we use for Sarah?
Victim. She says in the if I remember correctly, in the beginning of the story, she says there's something wrong with me, I just attract violence.
Yes.
And she has a history that kind of after she tells her story, we kind of have to see that she has a point. Mm-hmm. You know, there's something within her that seems to attract predators. And it's heartbreaking to watch her leave an abusive husband and then find another one and have children with both of them. And she is working in a chocolate factory. And that was actually a great thing to... I loved educating myself in how what it's like to work in a chocolate
factory.
Yeah, I must let you translate, right?
Beh, Sara insomma è una vittima e in qualche modo lei stessa lo dice, io in qualche modo attiro la violenza e così è stato nelle sue due relazioni con un uomo, con due uomini con cui ha anche avuto dei figli, cosa c'è che non va in me che attira la violenza? Invece poi troverà appunto l'amore in un'altra maniera, saranno le donne ad aiutarla. C'è anche un altro elemento di Sara che lavora in una fabbrica di cioccolata, quindi tra l'altro fa una vita molto dura, questo permesso a me di capire, di poter approfondire che cosa significa lavorare in una fabbrica di cioccolata.
Yes.
And there's Reykjavik, as I was saying at the beginning, which obviously peeks through all the stories, and we get to know it in a very different way from the way in which tourists know it.
Oh, exactly. We get to know it like a cat, all the back alleyways and the homes of the people and how people actually live. And what they do that is kind of, you could call it authentic, everything that is not a part of the tourist attraction. So yes, I think you're absolutely right. You get to know Reykjavik in a different way.
For me, it was just a great surprise to discover it this way, in a less obvious way.
Yeah, like from behind. You discover
from the backstage. E poi c'è Reykjavik, come ho detto, e giustamente Gudrun mi conferma che insomma la raccontiamo attraverso gli occhi dei personaggi naturalmente, ma la raccontiamo in tutte le sue parti più nascoste, quelle meno turistiche, perché anche Reykjavik ormai è diventata una città di grande turismo e quindi ne scopriamo le parti più recondite, anche quelle che in qualche maniera ce la fanno capire più profondamente. Allora, io ricordo che questo libro sarà presentato sabato 17 con la sua storica traduttrice Silvia Cosimini, che salutiamo. Gudrun Eva Minervudottir sarà a presentare Reykjavik Amore al Salone del Libro di Torino alle 13:45 alla Sala Bianca nel piazzale Oval, proprio con Silvia Cosimini, mentre invece sarà domani a Novara al Salone, allo Spazio Nova, alle ore 18, sempre per presentare questo bellissimo libro. Thank you so much for being with us.
Thank you
very much. E noi adesso ascoltiamo la corrispondenza dal Festival di Cannes di Barbara Sorrentini.
Buongiorno da Cannes, dagli uccellini che sentite in sottofondo, se li sentite è perché sto registrando questa corrispondenza alle 8 del mattino. Non riuscirò a farla in diretta perché sto correndo veramente a vedere Mission Impossible, è stato difficilissimo per chi insomma non ha i biglietti stampa, le anteprime stampa, trovare il biglietto. Ovviamente uno degli eventi più attesi oggi con l'arrivo di Tom Cruise. Intanto ieri è cominciato il concorso, si sono visti i primi due film, un film tedesco della regista Mischa Skolinski. Il film si intitola Sound of Falling. Sono quattro generazioni di donne che vivono in una fattoria, in una stessa fattoria del nord della Sassonia, quindi protagonista è anche un po' questa grande casa, e si trovano di fronte a diverse sfide, dalla prima guerra mondiale agli anni 70 della Germania dell'Est ai giorni nostri. E ognuna di loro ha a che vedere, o meglio ha a che fare, con la lotta quotidiana, con la morte sempre presente. Questo elemento è molto forte e sottolineato del film. E poi il film di Sergei Lonsd, regista ucraino, lo avevamo conosciuto per Donbass, ha spesso raccontato nei suoi film la guerra, non solo in Ucraina ovviamente, ma le varie forme di guerra, di potere, di soprusi. E anche qui lo fa con i due procuratori, con una sorta di commedia tragica, ovviamente, un po' grottesca, allegorica. Un giovane laureato in legge, un avvocato, trova una lettera di un prigioniero politico, una lettera in cui vengono denunciati soprusi, insomma ogni tipo di violazione di diritti umani. Siamo nel 1937, durante Stalin, e vuole incontrarlo. Lo incontra. C'è uno sfogo di quasi 15 minuti, 20 minuti di film, un dialogo tra i due attori, più uno sfogo del prigioniero politico e un attestato di comprensione da parte del giovane avvocato molto intraprendente, e decide di andare da Stalin, incontrarlo e spiegargli cosa succede nelle carceri. E quindi c'è questo suo lungo viaggio verso l'incontro con Stalin. E in questo suo lungo viaggio, viaggio anche metaforico, si trova di fronte a tutte le difficoltà che evidentemente il totalitarismo, le omertà gli mettono davanti. Quindi dicevo, in chiave di commedia, perché il protagonista, bravissimo, è una specie di tra Jacques Tati e Buster Keaton, con queste espressioni, è tutto sul suo volto quello che succede intorno a lui. E, beh, inutile dire che questo film già abbia avuto dei meriti e degli applausi, anche se siamo al secondo film in concorso, quindi un po' presto per dirlo. Oggi se ne vedranno altri due, Mission Impossible è fuori concorso, quindi è un po' l'evento. Chiudo con l'incontro di ieri, la masterclass è stata chiamata di Robert De Niro. In realtà è stata un po' una sorpresa, perché ha dialogato con J.R., l'artista, fotografo francese che ha vissuto tanto a New York, quello delle foto giganti nelle città, per intenderci, tra le altre cose, e stanno lavorando insieme da un po' di tempo, nel senso che Robert De Niro gli ha affidato le memorie del padre, il padre pittore, quindi di cui J.R. è appassionato al essere artista del padre di De Niro, di Robert De Niro, non c'è più il padre ovviamente, quindi l'attore gli ha aperto tutti gli archivi e insieme stanno costruendo una sorta di memoriale dedicato al padre, in cui entra anche la vita di Bob De Niro, l'attore. Ha fatto vedere alcune di queste immagini, molto forti, anche perché appunto in qualche modo Robert De Niro si è aperto, non come fa il cinema, ma molto più, in maniera molto più privata e intima. È stato abbastanza surreale, tutti si aspettavano la classica masterclass in cui veniva raccontato il rapporto col cinema di Robert De Niro. In realtà no, è stata una cosa molto originale, una sorta di terapia per lui, ma anche un po' per noi che stavamo guardando. E poi le domande dal pubblico. Vi saluto, vado verso il cinema e buona giornata a tutti e a tutte. Grazie.
Grazie Barbara Sorrentini dal Festival di Cannes. Adesso il nostro Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni!
Eccomi, Ira! Allora, Tantissime cose da dire naturalmente, ma la cosa che delle cose che abbiamo perso in queste settimane dedicate a cose importanti che mi fa parlare di attualità è che le opere di cui vi parlerò, che sono finite in teatro, però le possiamo vedere sulla televisione e quindi in qualche modo rimane diciamo l'aggancio all'utilità. Ne parlo volentieri poi perché ho visto tre cose molto belle. La prima è il dittico su Angelica di Puccini, naturalmente il prigioniero di Dalla Piccola, appena terminato al Teatro dell'Opera di Roma e che a breve appunto vedremo su Rai 5. Questa è un'idea molto interessante perché il maestro Michele Mariotti, che è il direttore musicale dell'Opera di Roma, nonché direttore ovviamente di questo dittico, ha avuto l'idea di scomporre il trittico di Puccini, che come sapete è fatto di tre opere, appunto il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schitti. Quindi ogni volta, questa è la terza volta, prende un'opera del trittico di Puccini e la accosta, la accompagna, la esegue insieme a un'altra opera, ad esempio il Tabarro con il Barbablù di Bartok, Gianni Schicchi con L'Ore Spagnol di Ravel e ora Suor Angelica, come vedete, del prigioniero di Dalla Piccola. Sono due accostamenti abbastanza singolari, no? Ma la scelta non è casuale, perché? Perché mettendo insieme due opere apparentemente così diverse anche dal punto di vista temporale, si dimostra, ma vorrei dire si conferma, che il nostro Puccini è stato veramente un grande musicista internazionale. Stavolta Michele Mariotti ha chiamato un grande regista, Callisto Bieto, che peraltro debuttava ira al Teatro dell'Opera di Roma, che è abbastanza famoso per essere un regista molto radicale. E quindi che cosa hanno in comune praticamente Suor Angelica e Il prigioniero per i nostri due maestri? Che sono due opere di violenza, che si narra la violenza contro un essere umano che viene segregato da un potere dominante, o per un delitto politico come il caso del prigioniero di Dalla Piccola, addirittura per non aver commesso delitti, perché come sapete Suor Angelica viene chiusa in convento per aver disonorato la famiglia, è una concezione del disonore ovviamente secentesco, per aver cioè concepito un figlio fuori dal matrimonio, lei che oltretutto è nobile, quindi viene tenuta segregata in un convento. Quindi abbiamo due prigioni, peraltro religiose, perché il convento è una sorta di prigione religiosa e anche il carcere dell'Inquisizione. E questo è il primo motivo conduttore che ti fa proprio rivedere l'opera in una maniera completamente diversa. E il secondo è invece la speranza, perché sia Suor Angelica che il prigioniero sperano qualche cosa che poi non si avvererà: Suor Angelica di rivedere il figlio vivo che invece è morto, e il prigioniero ovviamente di tornare libero. La regia e la direzione sono andate di pari passo per mostrarci queste due, devo dire, singolari novità, perché io almeno io non le avevo mai viste. Bene. Realizzate. Senti, riprendiamo il discorso
la prossima
in un
settimana.
Futuro. Prossima settimana, però lasciami dire che c'è un altro trittico in scena alla Scala che io ho visto ieri, che è il trittico Kurt Weill, diretto da Riccardo Ascei, quindi torna questo tema del trittico, però è in scena fino al 30 maggio e quindi possiamo tranquillamente parlarne.
Certo, ci interessa molto
settimana.
L'opinione di Giovanni Chiodi, lo abbiamo presentato con le voci dei suoi protagonisti, del suo direttore, della sua regista e anche di Claudio Longhi del Piccolo Teatro.
Benissimo.
E quindi aspettiamo la tua recensione. A risentirci.
Bene. Grazie.
A presto, ciao, ciao, ciao. Adesso la linea alle notizie. A risentirci.